sia Lion Air da questa mattina alle 8 sugli 88 e 100 di L Radio. Danilo Gardino in voce, Fabio Belli accanto a me, e per chi fa la nostra professione, per chi è innamorato di radio, è un grande privilegio, è un grande piacere ogni volta poter parlare con un fuori classe assoluto, che ha lietato le nostre giornate, le nostre domeniche, e è una voce a cui teniamo tantissimo, un grande giornalista, un grande laziale, è con noi Riccardo Cucchi. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai vostri radioascoltatori.
Buongiorno.
È sempre bello sentirti, anche perché...
Grazie, siete molto gentili.
Anche perché poi tutti quanti noi, appena pensiamo a Riccardo Cucchi, ormai lo sai benissimo che le 18.04, penso ormai, sono stampate addosso alla tua immagine.
Allora... Ma sai, molto spesso mi capita di incontrare persone, in qualunque momento della giornata, ovviamente tifosi della Lazio, che mi chiedono semplicemente questo: che ore sono, Riccardo?
È fantastico però, Riccardo. Vabbè. Allora, io vorrei cominciare intanto da qualcosa di particolarmente bello e importante che si è vissuto ieri, dove tu eri presente, alla Regione Lazio. Si è ricordato Vincenzo Paparelli, era presente anche Gabriele, e è stato molto importante perché è andato, diciamo, a concludere, a chiudere un ciclo di commemorazioni e ricordi che sono state fatte non solo da noi popolo laziale, ma da tutti quanti in Italia e non solo poi in Italia.
Ma sì, è una tragedia naturalmente che non può non segnare la coscienza di tutti, al di là della sede calcistica naturalmente, perché il caso di Paparelli naturalmente è stato un episodio che ha messo in evidenza quanto il calcio potesse prendere una deriva violenta, pericolosissima, un episodio gravissimo che ha gettato dolore e nello sconforto la famiglia di Paparelli, le cui tracce, i cui segni ci sono ancora, perché Gabriele è un uomo adulto, ormai ha dei figli, ma naturalmente quella tragedia ha segnato la sua esistenza e sta segnando perfino quella dei nipotini di Vincenzo Paparelli. Ma soprattutto io credo che quel momento, in quel giorno, tutti quanti noi ci siamo resi conto che forse qualcosa si era rotto, si era spento qualcosa anche nei nostri cuori, il nostro modo di vivere il calcio, la nostra passione, dentro il mondo che avevamo sognato, immaginato e vissuto era entrato qualcosa di inaudito, di inimmaginabile, era arrivata la morte. Ecco, io ho detto ai tanti ragazzi che erano presenti all'incontro di ieri di non vivere mai, ecco l'augurio che ho fatto a questi ragazzi, di non vivere mai tragedie come quelle che noi, la nostra generazione, ha vissuto, e mi auguro veramente che i nuovi tifosi, quelli del futuro, siano capaci di portare, di riportare il calcio nella sua normalità, nel suo binario, che è quello della passione, quello dell'emozione, quello del rispetto.
Ecco, noi è quello che da diverso tempo stiamo cercando di dire, ovvero che si parla sempre meno di calcio giocato, sempre meno di quello che dovrebbe essere poi il traino di tutto, mentre si parla di tanto altro che non c'entra nulla proprio con il gioco del calcio. Anzi,
ma come sfondi una porta aperta, perché sono rammaricato tutte le domeniche, a volte mi trovo anche a scrivere, io sai che amo frequentare social, mi piace interagire con le persone sia su Twitter che su Facebook, spesso mi trovo a fare questa riflessione, quella che tu hai fatto poc'anzi, l'ho fatta anche la settimana scorsa, si sente sempre meno parlare di calcio, finiscono le partite al 90esimo e anziché parlare di quello che si è visto, di commentare, faccio riferimento anche a trasmissioni radiofoniche e televisive, lo dico con estrema franchezza, faccio riferimento ad una narrazione del calcio che dimentica i 90 minuti, si concentra su altro. Io non nego che esista un problema legato al VAR, ai regolamenti, all'interpretazione degli arbitri, sono tutte sicuramente sfaccettature di questo mondo che devono essere analizzate e non possono essere dimenticate. Però quello che veramente mi fa male da appassionato di calcio è che si dimentichi la partita. Della partita ci dimentichiamo persino nei resoconti giornalistici in alcuni casi. E io credo invece che noi siamo tutti appassionati di questo gioco fondamentalmente perché ci piace vedere giocare. E quindi la partita io credo che debba rimanere al centro del nostro interesse e anche della narrazione giornalistica. Sapete cosa faccio per difendermi ogni tanto da questa forma di depressione? Lo dico scherzosamente, che mi assale quando vedo la narrazione di oggi, mi rifugio nei libri del passato, quelli firmati per esempio da Gianni Brera, da Gianni Minà, da narratori straordinari che ci hanno tramandato un modo di leggere le partite che purtroppo si è perso, si è smarrito.
Che è l'esercizio migliore, guarda, anche io di tanto in tanto amo rifugiarmi nei testi ad esempio di Mario Pennacchia o di altri grandi giornalisti, grande firma.
Esatto.
Mi dici un attimo, Riccardo, visto che eravamo tutti sicuramente molto più giovani quando Paolo Maldini segnò da centrocampo un autogol storico, nella partita di domenica che la Lazio ha vinto con merito, cosa ti ha colpito in particolar modo?
Innanzitutto la squadra. Nel primo tempo soprattutto devo dire che la Lazio mi ha divertito. Ho visto una squadra capace di dare continuità alle sue azioni, una squadra anche brillante sul piano della manovra, ma soprattutto con un tasso tecnico assolutamente elevato. Perché devo dire che veder giocare Luis Alberto a quei livelli, vedere giocare Ciro con quell'impegno straordinario che non gli manca mai, devo dire la verità, mi riferisco ad Immobile, perdonatemi se lo chiamo con il nome Ciro, ma sono legato affettivamente a questo calciatore da tempi precedenti addirittura al suo arrivo alla Lazio, perché mi è piaciuto sempre questo suo modo di vivere e interpretare il calcio con grinta, con determinazione, con dedizione, direi, no? Ciro non, si trova in ogni zona del campo, difende, conclude, ha concluso 3 volte in porta, ha preso una traversa e ha segnato. Adesso è diventato bravissimo anche nell'assist, ne ha fatti 2 importantissimi a Milano. Credo che sia diventato, in questo momento della sua completa maturità, davvero un tipo di centravanti moderno e totale, che non è soltanto l'uomo che è fermo in area di rigore, ma che partecipa in maniera veramente, veramente continuativa a tutte le fasi di gioco della sua squadra. Ecco, vedere tutte queste cose insieme, devo dire, mi hanno veramente riempito il cuore. Credo che la Lazio sia una buona squadra, sinceramente lo dico, non lo dico perché sono tifoso dei biancocelesti, ne sono convinto tecnicamente. Quello che è mancato finora probabilmente è stata la continuità. In queste ultime 3 giornate si è vista una buona Lazio che è stata capace di dare continuità e credo che sia doveroso a questo punto anche rendere un omaggio ad Immobile, perché i 100 gol segnati, il traguardo straordinario, è diventato il miglior marcatore, ha superato persino Chinaglia, sapete che è stato designato, è stato indicato come il miglior attaccante, giocatore del mese di ottobre, per questo verrà premiato domenica prima della gara contro il Lecce dalla Lega. Quindi insomma sono tanti elementi che ci dicono di una grande maturazione. Questa squadra può contare molto su Immobile, ma soprattutto sulla grande geniale qualità, mi permetto di definirla così, di uno come Luis Alberto, giocatore veramente di grande spessore.
È Immobile Simone Inzaghi. Noi magari, ecco, i più grandi, io ero piccolino, magari avevano negli occhi le immagini di Tommaso Maestrelli e il rapporto che aveva quasi paterno con Giorgio Chinaglia. Era da quel periodo che non si vedeva un rapporto quasi simbiotico tra un allenatore e il proprio centravanti, perché loro poi si vivono anche al di fuori del campo di gioco, con le famiglie. Cioè, può essere questo magari un altro elemento che è il motivo proprio scatenante o trainante di questa Lazio negli ultimi 3 anni, visto che poi questo è un blocco che ha vinto 2 coppe, ha disputato 3 finali, adesso prima di Natale farà la quarta.
Ma guarda, io ho vissuto quell'era, quella di Maestrelli, di Chinaglia, naturalmente non da giornalista, da appassionato, da passato da stadio, da curva, e ti devo dire che quello che si sentiva, si vedeva, sai, noi eravamo i giovani che la mattina ci si fermava parcheggiando la macchina accanto al marciapiede di Tor di Quinto e si andava con le dita aggrappate alla rete nel campo di Tor di Quinto dove si allenava la Lazio per poter vedere i giocatori da lontano, poi neanche tanto lontano perché in realtà erano abbastanza vicini, e percepivi, no, in quelle ore passate con le mani aggrappate alla rete, percepivi l'atmosfera che si respirava, un po' strana, particolare, anche in certi casi anche aggressiva, ma soprattutto percepivi il ruolo, la figura direi paterna, di mediatore assoluto, qual è stato naturalmente Tommaso Maestrelli, un vero padre per tutti i calciatori di quella Lazio che era un po' pazza. La differenza rispetto a Maestrelli, per quanto riguarda Inzaghi, è che lui non può essere considerato un padre, perché è poco poco più grande dei calciatori che allena, in fondo
più
fino
un fratello maggiore
era.
Quasi.
Esatto, e fino a qualche anno fa era anche lui un calciatore, quindi diciamo che questo rapporto simbiotico a cui tu hai fatto riferimento è sicuramente vero, con la differenza che Inzaghi secondo me è più considerato un fratello maggiore rispetto a quello che invece rappresentava Maestrelli, un padre per tutta la squadra che vinse nel 74.
Riccardo, io ho una domanda su un'altra questione che sta tenendo banco in questi giorni e salita molto alla ribalta, che è quella della possibile assegnazione dello scudetto del 1915 alla Lazio. Si parla di una commissione che sta lavorando e che sembra sia molto impressionata dal lavoro fatto dall'avvocato Gianluca Mignogna e da tutto lo staff della rivendicazione. Volevo sapere, sia comunque da appassionato laziale, anche da giornalista, il tuo parere su questa vicenda, su come che comunque va avanti, ti dico, da 4 anni, quindi è una cosa che ha radici ormai profonde.
Ma io non so come andrà a finire. Certamente ci sono due aspetti di questa storia. Il primo è di carattere, diciamo così, normativo. È abbastanza singolare che si decidesse, no, agli occhi anche dei contemporanei, anche ai nostri occhi, è abbastanza singolare che si decidesse, non potendo disputare una finale tra Lazio e Genova. La Lazio aveva dominato il girone meridionale, il Genova quello settentrionale, non si potesse disputare questa finale perché la guerra incombeva, si decidesse a tavolino di assegnarla al Genova, e questo naturalmente da un punto di vista normativo può sembrarci strano, no? E quindi è su questo che probabilmente fa leva anche l'azione legale dell'avvocato Mignogna, e ha una ragione di esistere. Però se voi andate a leggere la storia di quel calcio, del calcio di quegli anni, riconoscerete sicuramente anche dai risultati, dalla storia di quei campionati, la grande differenza che esisteva purtroppo in quegli anni tra il calcio del meridione, del mezzogiorno, del centro-sud, di cui la Lazio per alcuni anni è stata veramente la massima espressione, e quello del nord. La Lazio aveva già partecipato ad una finale, lo ricorderete, contro il Casale che vinse lo scudetto travolgendo la Lazio per 7-0 nella gara di andata, pareggiando poi 2-2 nella gara di ritorno. La differenza tecnica era abnorme tra il calcio del Genoa, quello del Casale o della Pro Vercelli di quegli anni, rispetto a quello che poteva essere espresso nel centro-sud. Ripeto, Lazio grandissima squadra per quegli anni, ma sicuramente inferiore tecnicamente rispetto a quelle che erano le avversarie del nord, e questa fu la ragione, diciamo così, tecnica tra virgolette, per la quale la federazione assegnò lo scudetto al Genoa, riconoscendo evidentemente una superiorità tecnico-tattica che il campo, secondo i dirigenti dell'ora, non avrebbe potuto nascondere. Certo, cosa dire, è abbastanza singolare che ciò sia avvenuto. Non so se si riuscirà a consegnare anche alla Lazio uno scudetto exequo, visto che la gara non si è disputata. Da un punto di vista generale, sicuramente normativo, ripeto, di equilibrio, di giustizia, è sicuramente, come dire, per bene, legittimo e comprensibile, però ricordiamoci sempre di mettere, di collocare storicamente quelle situazioni, quelle squadre in quel calcio dove, ripeto, la differenza tra nord e sud era abissale.
Riccardo, l'ultima domanda io te la vorrei fare sul campionato in generale, perché siamo arrivati all'undicesima giornata, quindi diciamo un terzo quasi di quello che sarà il campionato si è sviluppato e si è espresso. Mi dici, secondo te, dall'alto della tua esperienza, chi delle squadre che lottano per l'Europa, Europa intendo dall'Europa League alla Champions League, quindi facciamo dal terzo posto al sesto, settimo posto, chi vedi meglio, chi potrebbe essere invece una delusione o potrebbe avere qualche difficoltà? Chi ti ha impressionato di più magari in questa prima
guarda parte? Quest'anno credo che veramente in quella zona della classifica in particolare ci sia un equilibrio straordinario, con l'inserimento anche di formazioni che francamente alla vigilia in pochi avremmo previsto fossero lì. Cito per tutte il Cagliari, anche l'Atalanta naturalmente, che però rappresenta una conferma rispetto a quello che ha già fatto e di buono nella passata stagione, ma certo il Cagliari, il quarto in classifica, certamente non era facile da prevedere, anche se ero convinto, credo come tutti voi, che il Cagliari avesse impostato una bella campagna acquisti cessioni, che avesse costruito una bella squadra con intelligenza tecnico-tattica intelligente, ma certo arrivare in questo momento del campionato con il Cagliari quarto, credo storicamente una cosa che non avvenisse più dai tempi di Gigi Riva probabilmente, è certamente un dato sorprendente. Bisognerà vedere se Cagliari riuscirà a reggere, ma avete visto che ammucchiata che c'è, no?
No, per quello proprio.
La Roma è cresciuta tantissimo, credo che Fonseca alla fine raccoglierà frutti del suo lavoro, perché Fonseca è bravo, adesso al di là del tifo dobbiamo dirlo, Fonseca è un allenatore secondo me molto bravo, e la scelta non è stata sbagliata da parte dei giallorossi nel scegliere appunto l'allenatore portoghese. Ma crescendo, là c'è un potenziale tecnico sicuramente importante, l'Atalanta secondo me può confermarsi, insomma io credo che sia veramente difficile, un lotto di concorrenti molto forti, tra i quali non può essere escluso il Napoli, che secondo me attraversa un momento sicuramente complicato, difficile, ma non credo che questo momento si prolungherà ancora per molto. Io credo che poi alla fine Ancelotti riuscirà a far quadrare il cerchio, perché ha una buona squadra, se non avrà troppe pressioni dall'esterno secondo me poi alla fine riuscirà a raccogliere i risultati. Detto questo, lunga premessa per dirmi che la mia sensazione è che tra le favorite per la qualificazione in Champions rimangono secondo me la Roma, mi auguro fortemente anche la Lazio, il Napoli, io credo che anche l'Atalanta alla fine riuscirà ad ottenere qualcosa di importante, credo che da queste riusciranno sia le quattro, naturalmente escludo Juventus ed Inter che do per scontate, le quattro di Champions e le due di Europa League.
Grazie veramente di cuore Riccardo, perché ogni volta che parliamo per radio con te è veramente un gran piacere e una forte emozione. Ti auguriamo buon
grazie a voi ragazzi, buon lavoro, buona grazie. Giornata e un saluto a chi vi ascolta.
Grazie a Riccardo Cucchi.
L Radio, per chi ha scelto la radio.